non ho studio. Pregare per tutti, pregare per tutto. Seconda parte. Ultimo studio. Risposte a possibili domande sulla prima parte dello studio. Leggiamo il testo di riferimento. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 1 e versetto 8. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Domanda numero uno. Pregare per tutti. Questo significa pregare anche per i non cristiani, per quelli che mostrano invidia e odio nei nostri confronti. E questo tocca anche il problema delle nostre relazioni con gli appartenenti a razze diverse dalla nostra e quant'altro. Ma è proprio possibile? Risposta. Perché non deve essere possibile? Credo che la prima cosa da fare sia di operare in noi un modo diverso di porci al nostro prossimo. Mi sembra che davanti agli insegnamenti della Bibbia la nostra mente sia prigioniera di troppi se e di troppi ma. Il Signore non ci chiede di fare una cosa senza darci la forza di compierla. Siamo condizionati, purtroppo, dai nostri pregiudizi e dal nostro razzismo. Sì, signori, dai nostri pregiudizi e dal nostro razzismo. Abbiamo bisogno di coltivare una mentalità più aperta. Non basta la cultura, occorre la fede. Ho detto fede, quella autentica, non quella apparente, chiamato solo pratica religiosa. Il Signore Gesù continua a ripetere oggi a tutti: ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per quelli che vi odiano e perseguitano, per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Pregate per quelli che vi odiano e per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Matteo 5,44. Tutti sono capaci di odiare i nemici, di rendere maledizione per maledizione e di maltrattare e perseguitare quelli che ci maltrattano e perseguitano. Ma la Bibbia invece raccomanda, Romani 12,20, versione interconfessionale, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Comportati così e lo farai arrossire di vergogna. I non cristiani si aspettano da noi un comportamento come quello del Maestro, che noi diciamo di seguire, e che non faceva distinzione tra ebrei e pagani, e si comportava con tutti allo stesso modo: gentile, disponibile e compassionevole. Gandhi era un grande ammiratore di Cristo, ma non dei cristiani, e disse le celebri parole: Christ, yes, Christians, no, Cristo sì, i cristiani no. Ma non tutti sanno che ne pronunciò un'altra ancora di frase, più forte. Sapete cosa disse? State a sentire. Diventerò cristiano il giorno in cui me ne farete vedere uno. Diventerò cristiano il giorno in cui me ne farete vedere uno. Si vede che i cristiani da lui conosciuti non erano molto coerenti con il loro cristianesimo. Il cristianesimo autentico va oltre le cattedrali, le organizzazioni ecclesiastiche, manageriali, le assemblee salmodianti, le preghiere altisonanti e quant'altro. Dobbiamo guardare coloro che non hanno la nostra fede con l'occhio del Cristo, cercando di vedere prima di ogni altra cosa il lato umano del problema, le loro necessità vitali, cibo, salute, casa, lavoro. Parlo soprattutto di quelli che vengono in Italia non per turismo, spinti dalla fame, dalla persecuzione politica, per trovare pane, lavoro, vita. 100 anni fa noi italiani eravamo come loro quando sbarcavamo negli Stati Uniti a Ellis Island, New York, in Argentina o in Brasile, seguiti da un nugolo di bambini. E allora? Allora è il momento di ricordarsi della regola d'oro di Gesù. Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi a loro, perché questa è la legge e i profeti, è la famosa regola d'oro di Gesù, Matteo 7,12. Cioè questo è l'insegnamento della scrittura. Cari fratelli e sorelle, anche noi, come Gesù, vedendo le folle che ci circondano, provenienti da lontano o da vicino, dobbiamo sentire la stessa compassione che sentiva lui. Non si può pregare per qualcuno se non si sente prima simpatia e comprensione per lui. Domanda numero 2. Pregare per tutti. L'apostolo Paolo specifica pregare per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Prima Timoteo 2:2, prima parte. E se quelli che sono costituiti in autorità esercitano male l'autorità? Risposta. L'ultima parte della domanda è volutamente provocatoria, ma è forse il pensiero di molti. Cerchiamo di capire meglio, riassumendo l'insegnamento biblico sulle relazioni del cristiano con lo Stato. L'apostolo Paolo afferma in Romani 13, da 1 a 7, che le autorità sono stabilite da Dio. Romani 13, da 1 a 7. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. E anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quello che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Devo subito dire che questo testo è stato uno dei testi che ha scatenato più battaglie e che scatena più battaglie ancora oggi. Però va inteso in modo corretto. Noi non abbiamo il tempo per approfondire, perché non è il nostro tema, però dobbiamo dire le cose essenziali. E le cose essenziali, secondo il mio modo di vedere, sono queste. Le autorità sono stabilite da Dio e la loro funzione è duplice. La prima, mantenere l'ordine ed esercitare la giustizia. La seconda, assicurare la libertà individuale nei giusti limiti, non solo quella politica ed economica, ma anche quella di pensiero, di coscienza, sotto tutte le sue forme, di religione, culto e propaganda, tramite parola e stampa. Naturalmente si parla di stato di diritto, che il cristiano è chiamato ad accettare. Attenzione, perché il cristiano non è un anarcoide che vive in questo mondo godendo dei diritti e rifiutando i doveri verso la società organizzata di cui fa parte. Questo sarebbe anarchia, non cristianesimo. Ricordiamoci delle parole di Gesù: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Luca 20:25. Tuttavia, l'ubbidienza che il cristiano deve alle autorità dello Stato ha dei limiti imposti dalla sua coscienza personale. L'ubbidienza che il cristiano deve alle autorità dello Stato ha dei limiti imposti dalla sua coscienza. La società non ha il diritto di imporre all'individuo quello che è ritenuto giusto o non giusto, ma egli deve, il cristiano, sopportare pazientemente le sanzioni che lo Stato potrebbe infliggergli come punizione della sua disubbidienza a leggi ritenute da lui inique, secondo coscienza. In altre parole, il cristiano deve essere capace di sopportare le conseguenze delle sue scelte. È chiaro? Devo ripetere? La società non ha il diritto di imporre all'individuo quello che è ritenuto giusto o non giusto. Non ha questo diritto. Però il cristiano deve essere capace di sopportare le conseguenze delle sue scelte. Quando il Sinedrio, ai tempi di Gesù, subito dopo, ed era l'autorità religiosa, non lo Stato, pretese di imporre ai discepoli di non predicare nel nome di Cristo, essi risposero per la seconda volta, Atti 5:29, vi ricordate? Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ed ecco le conseguenze del loro gesto. Chiamati gli apostoli, li batterono, bravi, ingiungendo loro di non parlare nel nome di Gesù. Essi adunque se ne andarono via dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Figuratevi le facce dei componenti del Sinedrio. Quelli si rallegravano e continuavano a predicare il nome di Cristo. Ho letto Atti 5 da 40 a 42. Era un grossissimo abuso di autorità ed era solo l'inizio di secoli e secoli di abuso di potere religioso e politico, cioè della Chiesa ufficiale e dello Stato, spesso conniventi verso gli obiettori o dissidenti. E le cose non finivano e non finiscono solo con le botte, ma finiscono spesso con la tortura e la morte. È il grosso problema che continua della connivenza tra la religione e lo Stato, tra lo Stato e la religione. Le autorità colpevoli di abusi di potere saranno giudicati da Dio, come ogni individuo. D'altronde le autorità sono uno specchio della società che le costituisce. La connivenza tra il trono e l'altare, che ha rovinato nei secoli bui la cristianità e gli stati, continua ancora oggi con tutta la libertà di pensiero, la libertà di religione di cui parliamo tanto e che non sempre esiste, come centinaia e centinaia di anni fa. Noi sappiamo che la Bibbia presenta le grandi monarchie storiche come bestie feroci. Vi ricordate? Come bestie feroci, che una dopo l'altra sono cadute e cadranno al ritorno di Cristo. L'autorità in carica al tempo di Paolo era l'imperatore Nerone, non era una mammola. Come tanti altri, era un imperatore che faceva molto male il suo lavoro, altro che abuso di autorità, quello abusava di tutto. E Nerone fu il primo a scatenare la persecuzione dell'impero contro la Chiesa. Quando le autorità esercitano il loro potere nei limiti loro concessi, il cristiano preghi affinché continuino a farlo. Quando invece esercitano male, abusando della loro posizione e praticando l'ingiustizia e la corruzione, il cristiano preghi perché si ravvedano. Infatti Paolo, dopo aver detto di pregare per i re e per quelli che sono costituiti in autorità, aggiunge, Prima Timoteo 2:2, seconda parte, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. E non dimentichiamo l'esortazione contenuta in Geremia 29:7. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Il Signore, attraverso il profeta Geremia, invitava gli ebrei deportati a Babilonia, li invitava a pregare per quella città, che il cristiano Non deve essere uno che brama la persecuzione. Non vi preoccupate che la persecuzione arriva da sola, senza bramarla. Basta essere onesti e coerenti come cristiani. La persecuzione arriva, però questi ebrei deportati per punizione a Babilonia erano invitati dal Signore a pregare per il bene di Babilonia, perché dipendeva dal bene di Babilonia il loro bene. Il cristiano deve essere un uomo, una donna, un uomo, che conducono una vita serena e tranquilla in tutta pietà e dignità. Quindi dipende anche dall'ambiente nel quale vivono. Domanda numero 3. Pregare per tutti e per tutto. D'accordo? Da quanto abbiamo visto in questo seminario, risulterebbe che noi dovremmo allargare considerevolmente il nostro concetto di preghiera. È così? Risposta: sono proprio convinto di sì. Noi prendiamo un po' alla leggera non solo la preghiera, ma tante altre cose della vita cristiana. Il nostro modo di pregare, fratelli e sorelle, è il riflesso della nostra spiritualità. Se quando preghiamo siamo presi da concitazione, dal dubbio, insomma, se non siamo tranquilli e fiduciosi, se le nostre preghiere sono solo richieste ripetitive o addirittura imperiose, chiediamoci onestamente: che tipo di vita cristiana è il mio? Chiediamocelo onestamente. Dobbiamo essere capaci di metterci in discussione: che tipo di vita cristiana è il mio? Ho veramente fiducia in Dio, come affermo? Rispetto e accetto la sua volontà? Oppure la mia perseveranza nella preghiera nasconde una gran voglia che Dio faccia la mia volontà? Perché si fa terribilmente presto a confondere le cose. Ricordiamoci di Isaia 30, versetto 15. Dice il Signore: nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Ripeto: nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Fratelli e sorelle, vi devo dire che ho visto tanti cristiani che con le loro preghiere sembrava dicessero: se io non ricordo questo o quella persona al Signore, che cosa succederà? Queste persone, sempre ansiose, rischiano di sentirsi indispensabili e mi ricordano il gesto avventato di Uzza, che sostenne l'arca di Dio nel timore che cadesse dal carro che la trasportava, secondo Samuele 6:6-7. Il Signore ha bisogno di cristiani calmi e fiduciosi. Calmi e fiduciosi, non sempre preoccupati e agitati. Quante volte anche noi, come i discepoli, sulla barca gridiamo: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Marco 4:38. Stupiti del sonno di Gesù, cioè del suo silenzio e della sua calma. Gesù ci risponde come rispose a quei discepoli atterriti: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Marco 4,40. Sì, dopo tutto quello che il Signore ha fatto e fa per noi, purtroppo dubitiamo ancora nella pratica della sua potenza e della sua protezione. Lo facciamo troppo spesso, ahimè. Non dobbiamo coltivare un cristianesimo egocentrico e tragico e andarcene in giro come se il globo del mondo gravasse sulle nostre spalle. Il mondo può benissimo andare avanti senza di noi. Non dobbiamo prenderci troppo sul serio e sapere anche avere un pizzico, almeno un pizzico, di sano umorismo. L'Apostolo Paolo, prima di raccomandare, prima Tessalonicesi 5,16, non cessate mai di pregare, dice: siate sempre allegri e siate sempre gioiosi, come traducono altri, o siate sempre contenti. Dice la Bibbia da millenni, Proverbi 17,22, vi ricordate? Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. L'interconfessionale traduce: un animo sereno favorisce la guarigione, uno spirito depresso toglie la vita. Un animo sereno favorisce la guarigione, uno spirito depresso toglie la vita. Solo in questi ultimi anni la medicina ha scoperto la clown terapia, cioè la terapia del sorriso, del buon umore. Con tutto il rispetto, la medicina ha scoperto l'acqua calda. Si è constatato che i malati, ma guarda un po', si sentono meglio se si fanno ridere, se si tengono allegri, ma la Bibbia lo diceva da migliaia di anni. Credo che anche le chiese abbiano urgente bisogno di una massiccia cura del genere, perché troppi cristiani praticano una religione ipocondriaca, lamentosa e piagnistea. Gesù, lo ripeto, dice: quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per fare vedere agli uomini che digiunano. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni. Matteo 6, da 16 a 18. Ricordiamo che la Bibbia abbina sempre il digiuno alla preghiera e la preghiera al digiuno. Come si fa a pregare per tutti e per tutto con il viso lungo, segno di un animo in pena? La lode a Dio, lo abbiamo sentito, presuppone l'alzare le mani pure, senza ira e senza dispute, cioè presuppone avere la pace dentro e il cuore che trabocca di riconoscenza a Dio, quel che siano le nostre condizioni di vita, la nostra età, la fascia sociale alla quale apparteniamo. Vi ricordo brevemente la storia di due capolavori musicali, il coro dell'Alleluia dal Messia di George Friedrich Handel e l'inno alla gioia dalla nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il primo composto dall'autore con il lato destro del corpo paralizzato, in gravi ristrettezze finanziarie e in prigione. Sarebbe diventato cieco di lì a pochi anni. Il secondo capolavoro, l'inno alla gioia, della nona sinfonia composta da Beethoven in stato di totale, ho detto totale, sordità. Sordità parziale accusata già quando era giovane, ma era diventato sordo, totalmente sordo. E aveva accusato i primi sintomi di questa patologia che non aveva ancora 30 anni. Ma questi due geni della musica, prostrati dalla grave malattia, si lanciavano oltre la sofferenza e la solitudine, e si direbbe che contemplassero in uno slancio di amore il trionfo finale del bene sul male, e non si può ascoltare la loro musica senza commozione e senza raccoglimento. Alla fine di questo seminario, fratelli e sorelle, ringrazio il Signore per la sua assistenza e per quello che mi ha dato modo di imparare preparandolo. È stata una preparazione piuttosto laboriosa. Vorrei, come esortazione finale, prima di pregare, ricordarvi una volta di più questo pensiero che riassume un po' tutto il seminario. Aumentiamo la nostra fiducia nelle vie di Dio. Lasciamo fare al Signore. Aumentiamo la nostra fiducia nelle vie di Dio. Lasciamo fare al Signore. Ed ora vogliamo alzarci per la preghiera e la benedizione finale. Signore, ti chiediamo perdono perché, come dice la tua parola, noi non sappiamo pregare come dovremmo. Ti ringraziamo perché il tuo Spirito viene in nostro soccorso e ripara i nostri tanti guasti. Signore, aiutaci ad accettare sempre, sempre, sempre la tua volontà, ad avere più fiducia in te. Sì, ad avere più fiducia in te, perché solo di questo abbiamo veramente bisogno. Sì, Signore, perché in te tutto è grazia, tutto è dono, tutto è bontà infinita, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Signore, noi benediciamo e magnifichiamo il tuo santo nome. Ti glorifichiamo e adoriamo con tutte le nostre forze e ci riconsacriamo a te, in attesa del grande giorno del ritorno di Cristo. E ora ascoltiamo la benedizione finale. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen.